Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Niobe piano piano si avvicinò, si sedette fra le sorelle per sentirsi più vicina, per parlare più intimamente. Lo sanno bene che io del mio salario non spendevo mai nulla. Sui libretti delle poste ci avevo 10.000 lire, lo sanno che ogni tanto ce li andavo a mettere, se ne ricordano. Il mio salario lo portavo tutto lì, si può dire, meno qualche cosina che mi servavo per farmi un po' di biancheria, le scarpe o il grembiule, e per non rimanere proprio senza un soldo. Le prime 5.000 gliele diedi 6 anni fa per comprare la motocicletta. Ah! Ah! Le sorelle si svegliarono insieme dal torpore.
Glieli avevi dati te?
Capiranno. Loro non vollero cedere, si impuntarono a dire di no, di no, di no, sino alla fine. E io che cosa dovevo fare? Teresa guardava Carolina con un raggio di luce nelle pupille, e Carolina guardava la sorella riavuta, palpitante. Si era creduto sempre che gliele avesse dati qualche cialtrona. Gliele avevi dati te? Sì, 5.000 lire. Ma la macchina costava 10. Il resto lo doveva dare respiro. Per quella volta me non domandò altro. E 2 anni dopo, si ricordano, la vendette per comprare l'automobile.
Te lo dicevo io, quello piuttosto si sarebbe fatto ammazzare che prendere i quattrini dalle donne.
Nel parlare, una nuova vigoria le invadeva tutte e tre, avvicinavano le seggiole, si stringevano insieme, e le altre 5.000 gliele dovetti dare quando 2 anni fa ritornò da Viareggio improvvisamente. Mi disse che si trattava di un affare dal quale dipendeva tutta la sua vita, un affare che lo avrebbe messo al posto sull'istante, capiranno, non voleva avere certi rimorsi sulla coscienza, povero giovane. Io poi da molti anni alla posta non ci portavo niente, cosa vogliono? Le spese erano molte, ci sarebbe voluta la secca in cantina, altro che le mie miserie, e andare a pigliare i quattrini come si va a spillare il vino alla botte. La motocicletta gliel'avevi pagata te, e a me non era venuto mai in mente. Avevo fatto tante congetture. Era una cosa che mi aveva lasciata molto male, dico la verità, e quando si trattò della nuova macchina non ebbi la forza di resistere. La faccenda della motocicletta era il solo punto scuro nella loro vita col nipote, e si chiariva per incanto. Teresa respirava per quel dubbio mai sopito. La motocicletta che il bel diciottenne aveva portato in casa con tanta disinvoltura era rimasta una nube fosca al loro orizzonte. Ora respiravano sotto un cielo inondato di sole. Come per l'automobile, che si aveva paura se la facesse comprare da quella lassù, la contessa di Lenin. Sì, rispose Niobe ritrovando il suo tono di voce. Sì, non le conoscono loro quelle donne. Alla contessa piaceva di prendere e non di dare, ma il giovanotto la sapeva più lunga di lei e faceva bene, e anche a lui piaceva la roba fresca e non quel menciume con tutte le sue regate. Quella cialtrona, con quella non c'era da sbagliare, ma lui aveva capito subito che era in cerca di Merli, la contessa. E allora, perché ce la strascinava davanti alla porta per delle ore? Ma ci sarà stato anche lì il suo perché. Capirai, vedere con quella vecchia un giovane da bene non è una cosa che possa far piacere alle famiglie. Per questo decisi di tagliar corto e comprare l'automobile. Poi tante altre spessicciole, si sa, chi va fuori ha bisogno di tante cosettine per non scomparire vicino agli altri. Via via che parlava, le sorelle si sentivano rianimare, e Niobe riprendeva la sua aria faceta e sorridente. capiranno. Le lenzuola di casa sono tanto ruvide, sono buone per noi che si va a letto con la camicia. Se avesse dormito anche lui con la camicia non avrei detto niente, ma tutto nudo a quel modo non si poteva nemmeno vedere. Gliene avevo comperate io di quelle buone di lino, fini e fresche. Mi faceva troppa pena di saperlo con quelle lenzuolacce rusticone. Non aveva mica bisogno di grattarsi la rogna. Era un avorio la sua pelle, e come fu contento quando se ne accorse, perché lui non avrebbe detto nulla, ma che non ci pensava neppure. Fui io a vedere che la cosa non poteva andare, via, siamo giuste, non stava neanche bene. Le due sorelle la guardavano incantate, pendevano dalle sue labbra, e per quanto nel parlare fosse suonato mezzogiorno, non se ne erano nemmeno accorte, non sentivano più le ore né l'accenno della fame.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Quando era assente, di mandare alle zie delle istantanee, e qualcheduna ne aveva mandata anche a Niobe, o gliel'aveva regalata direttamente. Ma mentre le zie avevano mostrato le loro a tutti fino all'esaurimento, Niobe aveva celato le sue. Ella pareva nascondere qualche cosa e sorrideva furbescamente. Io ce n'ho un'altra veramente, se la vogliono vedere. Dov'è? Pareva che la donna si peritasse a mostrarla, o volesse tendere ancora il filo di quelle curiosità. Teneva una mano sotto il grembiule. Via, falla vedere, faccela vedere. Perché non la vuoi far vedere? Perché non ce l'avevi fatta vedere? Che male c'è? Levò la mano di sotto il grembiule e mise sulla tavola una fotografia più grande assai delle altre. Me la mandò dentro una busta. In quella assai più grande di una cartolina postale, Remo era solo e nudo con delle mutandine da bagno, piuttosto piccole e succinte, per modo che ogni efficienza del suo corpo bellissimo vi risultava in tutto il suo splendore. La fotografia era stata fatta sul limite dell'acqua. Il giovane era a testa alta davanti al sole, la cui vivida luce non giungeva a turbare la serenità della faccia, ma gli conferiva un leggerissimo accigliamento che gli stava tanto bene. Aveva dietro per sfondo il mare. Teresa rimase abbacinata, come se ella medesima avesse fissato il sole, e Carolina, dopo uno sguardo che parve inghiottirla, scattò in piedi, gettò un grido e ricadde a sedere. Ci vollero alcuni minuti di raccoglimento prima di poter affrontare la fotografia.
Era proprio così, non c'è che dire, tale quale,
diceva Niobe tra il sonno e la veglia, mentre le padrone turbatissime guardavano il ritratto.
Dopo un po' di questo silenzio, Carolina, che non aveva smesso di fissare la tavola, quasi si risvegliasse dall'azione di un narcotico, avanzò un filo di voce. «Perché non ce l'avevi fatta vedere?»
«Ma...» rispose Niobe, assorta attivamente nel proprio pensiero, e tanto per rispondere, «non lo so nemmeno io perché...»
«È la più grande di tutte!»
«Già!» Noi non abbiamo, diremo, un ritratto grande,
solo queste piccole istantanee.
Parlava estenuata, distaccata, dolce, vaneggiante. Del resto, si può tirare un ingrandimento da quelle piccole, aggiunse Niobe per concludere un discorso a cui non era rivolto il suo interesse.
È vero, già hai ragione, proseguì Carolina evanescente.
Teresa ascoltava il dialogo e guardava le fotografie con uguale disinteresse, seguendo il proprio pensiero doloroso, incalzante, assillante, finché, facendosi forte, non lo interruppe.
«Ma che ore sono? Si può sapere?»
«Sono a momenti le 3», rispose Niobe senz'altro aggiungere. Le sorelle si guardarono smarrite. Un senso di paura invadeva il loro animo, un principio di disperazione all'idea che non avevano mangiato e che in casa non c'era nulla da mangiare, per quanto non avvertissero il più vago accenno della fame. Niobe comprese che quello era il momento giusto di intervenire, giocando dalla penombra della porta la parola che le luccicava negli occhi simile a una gemma e dalla quale si aspettava un risultato confortante.
«Senta», esordì avvicinandosi a Teresa, «senta, le devo dire una cosa, non gliel'avevo voluta dire fino a oggi, ma ora non ne posso fare a meno, lei poi farà quello che crede, si capisce, ma sono sicura, anche se avrò sbagliato, che non mi vorrà rimproverare».
Teresa la osservava con rinascente interesse, mentre Carolina annuiva debolmente alle parole della donna nella quale la fiducia non era scossa. La rosina di mezzanotte fa sposa la figliola a aprire, il corredo l'ha belle fatto, lo hanno fatto in casa da sé, ma dice che le piacerebbe avere per completarlo almeno un 6 camicie di lusso, di quelle fatte proprio bene, e magari qualche altra cosetta, se ci potesse entrare, se fosse possibile. La figliola sposa uno che sta bene, è padrone di un forno, in Firenze si sono innamorati quando lei andava a lavorare vicino a lui da una sarta. Entra in una famiglia di gente benestante, si vorrebbe fare onore, non le piace di scomparire. C'è i soldi da parte, le ho detto che io avrei fatto l'imbasciata, ma che di mio non ci mettevo né sale né pepe. Sentirò se è possibile. Sul principio Teresa corrugò la fronte e Carolina subito si divincolò alla sua maniera per sfuggire a qualcosa da cui si sentiva acchiappare molestamente, ma dopo quelle prime ripulse, tanto naturali e giuste, la prima alzò la testa ritrovando la sua antica fierezza di donna abituata a produrre. «Vai, vai, Niobe, vai pure, dille che gliele facciamo le camicie, dille che le facciamo anche il resto, che le facciamo tutto quello che vuole». Per non aspettare un possibile pentimento o arretramento a quella sicura adesione, Niobe fuggì come un fanciullo che finalmente ha in mano l'oggetto che desiderava da tanto tempo, e le sorelle la sentirono scatenare e aprire il cancello al tempo stesso che avevano detto sì.
Thank you.
Questa notizia si sparse con la rapidità delle cose inaudite. Le materassi cucivano le camicie per la figliola di mezzanotte. Intorno a quella casa incominciò un formicolio di donne e donnette, di ragazze, un parlamentare a voce bassa, un ronzio, un cicalare sui colori e sui modelli, sui ricami, sulle pretese, sul come avessero accolto la nuova cliente, quelle donne abituate a trattare con le grandi dame. La Rosina di mezzanotte, la Margherita di Bucce, l'Amelia di Gozzo, l'Armida di Gocciolina, la Maria del Mela, l'Assuntina di Fringuello, la Cesira della Casanova, la Luisina di Montesole, la Pantera, la Bulleggia, la Fracassa, una vera processione che a poco dalla casa di mezzanotte si trasportò prima timidamente e quindi con spavalderia verso la casa delle Materassi. Direttamente. Primo desiderio si riaffacciò nella riconquistata tranquillità e nel nuovo benessere. «Non abbiamo, diremo, un ritratto grande», sospirava Carolina incessantemente. «Si può fare ingrandire uno di quelli, ci vuol poco», ribatteva Niobe. «Quello che viene meglio, quello che piace di più». Ma passandoli e ripassandoli in rivista tante volte, parevano incapaci di decidere quale dovevano scegliere, finché Niobe tagliò corto i preamboli coraggiosamente, e come il buon asino porge la groppa per portare un peso, anche stavolta porse la sua per levarlo dalle spalle delle padrone. «Questo», disse decisa, esprimendo il desiderio comune, «è il più grande, è quello che viene bene». Le padrone dissero prima di no, ma un no strascicato, dondolone. Opposero che non stava bene tenere in mostra in una casa di ragazze l'ingrandimento di un giovane in mutandine da bagno e forse troppo piccole e succinte. Ma che, ribatteva Niobe, queste sono idee antiche. Loro non le sanno queste cose, i giovanotti d'oggigiorno sono sempre in mutandine e la loro salute fanno bene educarli così, crescono sani e belli e forti e di buon cuore. Arrestò sempre nella bambagia e attaccate le sottane delle mamme, vengono su deboli e giallicci, ipocriti, calie, maligni, doppi e non si sa mai quello che hanno in corpo. Afferrando quindi un argomento inoppugnabile per convincerle, «In piazza della Signoria non c'è il Davide!» «Sì, vedi, ma quello essendo di marmo fa meno effetto, o questo non è di cartone!» «E poi il Davide non è un nostro parente!» «Vengano via, mi facciano il piacere!» Quindi concluse, «Si lasciano servire da me, lo sanno anche loro che è questo che ci vuole!» Carolina aggiunse che Niobe diceva bene e che delle altre, essendo troppo piccole, l'ingrandimento non poteva riuscire.
Thank you.
Le contadine ammiravano il ritratto senza riserve e volevano vedere da vicino e alla luce quelle piccole, staccando i quadri e chiedendo spiegazioni di quello che volessero rappresentare dei luoghi e delle persone a Viareggio, a Montecatini, a Roma, a Venezia, a Bologna, a Milano, Nespole, come gli è fatto addosso. Di molto, ma di molto bene, interveniva Niobe in buon momento. Che impostura! Impostura voleva dire portamento. Che giovane distinto, che aria da signore! Un signore si vede anche in mutande, care mie, seguiva Niobe. Teresa e Carolina si trattenevano dall'abbracciarle e la loro gratitudine si riversava tutta sulle mutande e le camicie. Facevano confronti coi loro figli, il milite, l'avanguardista, il premilitare, il pugile, il calcista, il corridore. Anche loro erano sempre in mutandine. Anche il mio, come il mio. Anche il mio è fatto così, a certe spalle. Se vedeste che gambe, non le può tener ferme. Anche il mio quando va a correre, anche il mio quando si batte. Il mio bisogna tenerlo a dormire solo, perché tira i calci anche la notte, e i fratelli non ci vogliono stare. Il mio ha vinto 4 medaglie, lo vedeste in uniforme? Le sorelle sorridevano, concedendo alle loro clienti tutti i confronti, ma la sapevano lunga e quando erano sole rimettevano le cose al loro posto. Poverette, sono i loro figliuoli, hanno ragione, non gli si può dir niente. Avrebbero il fresco cuore di far confronti anche dove è vestito. Capirai, sono sempre figliuoli di gente rozza, di bassa gente, cosa vuoi mettere? Per quanto potessero essere belli e forti i loro figliuoli, quello era eccezionale, fuori classe. E nessuno si faceva caso di trovare in quella stanza l'ingrandimento di un giovanotto in mutandine. «Avevo ragione», diceva Niobe. «Hanno veduto? E loro avevano paura che non ci stesse bene. Sono contente, glielo dicevo io che sono troppo timide in queste faccende». «Se fossero venute sempre le signore, chi lo sa», rispondeva Teresa, «chi lo sa se si poteva tenere, avrebbero arricciato il naso e storto un po' la bocca, probabilmente». «Sì», aggiungeva Niobe, «ma dopo aver aperto bene gli occhi, ah ah, ah ah ah!»
«Oh mamma, questa strada mi par morta. Perché non passa più l'amore mio? E prima ci passava tante volte, ora non passa più né di né notte. Mamma, fammi la pappa, che son malato, che son malato. Mamma, fammi la pappa, che son malato, malato d'amore. Amore, 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 vale capo e foggi. Amore, 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 vieni a vedere, vieni a trovare innanzi ch'io mi voglia, prima che mi s'accenda le candele. Mamma, fammi la pappa, che son malato, che son malato. Mamma, fammi la pappa, che son malato, malato d'amore. Malato.
Beh, una lettura emozionante, intrigante, ironica, come solo Paolo Poli poteva fare di queste sorelle Materassi. Sono Maurizio Nichetti, le ho ascoltate con voi, le ho ascoltate ancora una volta con grande piacere, perché Teresa e Caterina Materassi sono assolutamente attuali. È un romanzo incredibile, l'avete ascoltato, pieno anche di passione, di erotismo, oserei dire. Pensare all'erotismo applicato a due anziane signorine merlettaie sembra impossibile. Però tutto il romanzo è un romanzo d'amore, d'amore per questo Remo, per questo giovane che entra in casa, entra in una vita polverosa e porta una ventata di novità, una ventata di freschezza, di fantasia, di illusione anche, se vogliamo. Forse è proprio per questo che le sorelle Materassi non invecchiano mai. Parlo del romanzo, della storia, dei dialoghi scritti così sapientemente da Palazzeschi, perché in fondo oggi sono più attuali di altri che in altre epoche. In fondo noi oggi siamo le sorelle Materassi e il nostro Remo viene rappresentato dalle mille tentazioni che si intrufolano nelle nostre case attraverso le mode, i canali televisivi, gli inserti patinati, nuovi scenari tecnologici e finanziari che ci illudono continuamente, che ci fanno credere che la vita può cambiare da un momento con l'altro, ci ammaliano, ci promettono e poi ci abbandonano più poveri e più tristi di prima, proprio come le sorelle Materassi. La speranza di facili successi, di popolarità gratuite, illudono molti nostri giovani, sempre alla ricerca di scorciatoie e non di strade sicure, di strade più concrete, proprio come Remo vuole vendere macchine sportive, vuole buttarsi con cambiali in avventure finanziarie incredibili e le povere zie ci credono sempre un po' come noi e veniamo attratti come loro in questa altalena di sensazioni, delusi continuamente e però quelle grida, quelle novità, quelle tecnologie che ci frastornano in fondo ci affascinano, perché non ci fanno sentire vecchi, non ci fanno sentire passati di moda, pensiamo sempre di poter agganciare una nuova realtà. Oggi Remo lo potremmo considerare il volto sorridente di un politico, Remo è l'euro, Remo è un'azione delle new economy, Remo è la voglia di un futuro migliore alla quale ci attacchiamo disperatamente e tanto più ci sentiamo in crisi, tanto più ci attacchiamo, proprio come le sorelle Materassi, ci vestiamo a festa per cercare di saltare su un cavallo vincente. Per questo oggi risentire le corbellerie di Palazzeschi può essere salutare, saper ridere delle nostre debolezze può essere utile, rivedere ancora e risentire le sorelle Materassi, i loro dialoghi, le loro passioni, le loro emozioni può essere molto attuale e poi in fondo, come diceva Palazzeschi, lasciateci divertire.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.